c'è bisogno di una regolamentazione, perché tante volte poi ci si trova a dire sì, ma questo non c'è un precedente, la legge su questo non dice niente, allora è giusto che si lavori alla carta di internet. È stata presentata la prima bozza di costituzione del web, elaborata da una commissione istituita dal presidente della Camera Laura Boldrini. Ci si sta lavorando anche per il semestre europeo, perché appunto c'è necessità di stabilire cosa si può e cosa non si può fare su internet, dove davvero è diventata una giungla. Solo su Facebook, faccio per dire, perché poi niente viene fatto per caso. Non so se hai fatto caso di questi: sei un angioletto o un piccolo diavolo?
Sì,
sei un animale?
Sì,
sei
invaso ormai.
Ma a che servirà quello? Per raccogliere qualche dato che poi ti riciclano?
Sicuramente. Tutto
vabbè,
un secondo film.
Parliamo di questa ipotesi di carta di internet, del suo valore, di come potrà essere modificata, insieme a Giacomo Amalfitano, alto funzionario del Corecom della Toscana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito in questa trasmissione.
Si figuri, anzi grazie a lei per essere qui con noi. Io inizierei proprio chiedendogli se condivide il fatto della necessità di mettere delle regole, altrimenti ci troviamo davvero in una giungla.
Assolutamente condivisibile questa iniziativa, perché finalmente, dopo anni in cui internet si è sviluppata in maniera molto molto massiva anche nel nostro paese, coinvolgendo tutti, insomma è un'esperienza che tutti noi facciamo ogni giorno e soprattutto coinvolge anche i minori, dicevo, finalmente anche in Italia si arriva a perlomeno ad avviare una discussione su una bozza di costituzione dei diritti di internet, che poi più che, secondo me, più che una carta che limita o comunque mette delle regole restrittive, è una carta che tutela i diritti di ognuno di noi quando navighiamo in rete, cioè non è che mette dei paletti sull'uso della rete da parte di ognuno di noi, ma semplicemente riconosce il fatto che quando navighiamo in rete abbiamo dei diritti che abbiamo come persone e che valgono anche appunto nel mondo digitale. E questo è tanto più importante quando si parla di minori. E su questo in particolare il Corecom lavora e sta lavorando ormai da tempo.
È perché se è vero che appunto ci sono tante cose buone, ce ne sono anche tante cattive, e internet non è una roba in cui i ragazzini, i bambini ci vanno accompagnati dai genitori, spesso ormai lo frequentano da soli e non sempre hanno la capacità, proprio per la giovane età, di intuire i pericoli, no?
Esatto, poi consideriamo che l'accesso a internet si abbassa sempre di più come età, lo vediamo insomma da tante statistiche che vengono fatte da istituti di settore, addirittura insomma già a 6-7 anni si comincia a entrare in internet, e lo si fa sempre più spesso con dispositivi mobili, quindi con gli smartphone, con i tablet, che sempre più spesso sono in mano dei bambini, appunto come diceva lei, senza l'accompagnamento di un adulto, e quindi con un'esposizione ai rischi sicuramente maggiore rispetto a quella che può avere una persona che magari ha più consapevolezza di quello che può succedere in rete. Quindi ecco, questo è importante, ed è importante anche tutta una azione di sensibilizzazione, di educazione ad un uso corretto di internet, per conoscere appunto quali sono i possibili rischi che si incontrano sulla rete, al tempo stesso senza demonizzare ovviamente questo mezzo, che è assolutamente straordinario per le potenzialità anche dal punto di vista educativo e culturale che può dare, però ecco, cercando di rendere i bambini, i minori consapevoli di quello che può succedere in rete, e i genitori della potenza dello strumento che si mette in mano a questi minori.
Accessibilità ovviamente a tutti, come abbiamo detto, però a volte ci si rende conto che su internet c'è la nostra vita, perché magari ci sono le foto, perché c'è il nostro profilo lavorativo e quant'altro. Ecco, questa carta di internet un po' comunque mette fissa dei punti, no, riguardo ai dati inviolabili e non intercettabili per il diritto appunto a difendere la propria privacy.
Sì, ci sono diversi punti di questa carta che ricordo che è un percorso poi, perché questa è una bozza che potrà essere modificata e quindi potrà essere anche ulteriormente migliorata, però ci sono dei punti che tutelano i dati personali di ognuno di noi su internet, che possono essere ad esempio raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata, ed è un consenso che fra l'altro è irrevocabile, cioè se a un certo punto io decido di non voler più che i miei dati vengano trattati o diffusi da un certo soggetto, posso ovviamente intervenire. Ci sono altri principi e diritti anche innovativi, come il diritto all'autodeterminazione informativa, cioè il fatto di aver il diritto di poter accedere ai propri dati, qualsiasi sia il soggetto che li detiene o il luogo dove sono conservati. E poi ci sono anche diritti, diciamo, fra virgolette nuovi, come il diritto all'oblio, che è un diritto che è stato recentemente introdotto da una sentenza della Corte europea, cioè il fatto che ogni persona ha il diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che lo riguardano e che non abbiano più rilevanza. Naturalmente questo deve essere contemperato col fatto che i personaggi pubblici, politici, questo diritto ce l'hanno in qualche modo limitato, perché ci sono delle informazioni sulle persone pubbliche che ognuno di noi ha il diritto di conoscere, e anzi c'è tutto un percorso, quello sulla trasparenza, che ci consente di avere accesso a queste informazioni.
L'ultima questione, non so se me la può chiarire, è se riguarda l'anonimato. Perché su internet sappiamo che c'è anche chi, appunto, non presentandosi, dà opinioni, interviene, eccetera. Leggo in questa bozza: ogni persona può comunicare in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche. Questa però è un'arma un po' a doppio taglio, no?
Diciamo che è un'arma a doppio taglio, però al tempo stesso prevede sempre nello stesso punto che ci possono essere delle limitazioni quando si tratta di tutelare un interesse pubblico oppure ci siano delle violazioni della dignità delle persone, e quindi se una persona in forma anonima interviene in un social network o in qualsiasi altro luogo digitale e commette un reato, che è quello che può essere quello di diffamazione, può essere quello di offesa appunto alla dignità delle persone, a quel punto può intervenire l'organo giudiziario, la polizia postale, per fare le indagini, e quindi quell'anonimato in qualche modo può essere aggirato e si può risalire alla persona. L'anonimato in realtà qui viene considerato come un diritto per poter esprimere liberamente le proprie opinioni senza dover in qualche modo sottostare a un rischio, che è quello dell'identificazione e magari della, tra virgolette, persecuzione da parte di qualche altro soggetto, può essere un datore di lavoro, una persona a cui non si sta particolarmente simpatici. Comunque ecco, la libertà di poter in qualche modo interagire e intervenire nel dibattito sulla rete, con delle limitazioni che io ritengo siano doverose, come quelle che si attivano nel momento in cui si viola un qualsiasi principio di rispetto degli altri.
Grazie a Giacomo Amalfitano, preciso, ci ha così fatto entrare in questo mondo, di cui però credo ne parleremo ancora tanto, visto che si tratta di una bozza, 14 le regole per ora.
Sicuramente, noi siamo a disposizione vostra.
Grazie, buona giornata.